Allora finisco così il commento, dopo magari mi fate qualche domanda, in modo tale che così diamo, così anche in un dialogo si capiscono meglio le cose. Dunque, vi stavo dicendo di questa sorpresa, che cioè questa sorpresa, e cioè che il Signore ha il coraggio di dire a queste persone: vi mando, e vi mando come io sono stato mandato, cioè con la stessa logica, con la stessa dinamica. E come è stato mandato, abbiamo detto? È stato mandato secondo la dinamica propria di Dio, di essere l'amore. Un amore che non ha paura di farsi piccolo secondo la persona a cui si destina. Dio è proprio l'Onnipotente, che proprio perché è onnipotente non ha paura di farsi debole, fragile, vulnerabile per venire incontro alla nostra umanità. E questa è la sorpresa di Dio, la sorpresa della rivelazione che Gesù ci ha portato. Dio non è l'Onnipotente che resta chiuso nella sua trascendenza e che ci guarda dall'alto al basso, no, non è questo Dio. Dio è colui che si china sulla nostra piccolezza come un padre che prende nelle sue mani il figlio, gli vuol bene, no? Ecco, allora questa è la logica di Dio e questa è la logica del discepolo. Cioè, sono mandati a voler bene, sono mandati per espandere questo amore di Dio nel mondo. Allora, da parte di Gesù questa è una sorpresa inaudita. Nessuno di noi oserebbe così avere una fiducia illimitata nei propri discepoli dopo tutto quello che era capitato. Gesù però ce l'ha. Ma i discepoli evidentemente restano allibiti, perché di fronte a una destinazione di questo tipo è normale dire: ma il maestro si fida così di noi? No? Da soli non possono fare quello a cui sono mandati. È per questo che subito dopo allora Gesù dice, leggiamo: dopo aver detto questo, alitò e disse, alitò, cosa vuol dire alitò? Allora, dov'è che si vede che un uomo è vivo? Quando respira. Se non respira, è morto. Il soffio è il segno della vita. Quando Dio all'inizio della scrittura si legge che alitò su quel pupazzetto che aveva fatto e prese vita. Quindi lo spirito è ciò che dà vita. No? Lo diciamo anche noi, no? Quando voi mamme vedevate i vostri bambini che erano un po' così, date un po' di spirito, no? Come dire? Date un'ande, che vuol dire fammi vedere che sei vivo, no? Date un'ande, che vuol dire poi dare lo spirito, no? Quindi alitò, e tra l'altro il termine greco, questo alitò, non è un alitò fuori, sopra, no? Ma dentro, è come una respirazione bocca a bocca, diciamo così, no? Perché en e fusesen, en vuol dire dentro, fusao vuol dire spingere fuori il fiato, no? Il mio respiro lo do a te, ma dove? Non da fuori, come il vento che soffia fuori, ma come appunto un respiro a bocca a bocca. Impressionante, no? quindi alito. È interessante perché non so se siete mai andati a vedere o a partecipare meglio alla funzione del giovedì santo al mattino, la funzione degli oli. Il sacerdote, o il vescovo, ha un momento in cui nell'ampolla dove ci sono gli oli, proprio va lì sopra e alita dentro, no? Per indicare l'azione dello Spirito che prende possesso di quella realtà. Quindi anche qui abbiamo questa azione, cioè della rinascita. Come il primo uomo nasce dall'alito di Dio, così anche qui Gesù fa rinascere questi apostoli, questi discepoli, no? Li manda, e quindi questo è il senso della parola apostolo. La parola apostolo vuol dire mandato. La parola è, attenzione, apo vuol dire da, stello vuol dire andare. Andare da una posizione, qual è la posizione? No? È quella del rapporto con Cristo. Questa è la posizione stabile. Da questa posizione vai. A partire da questo punto vai. Quindi apostolo vuol dire mandato. Chi è mandato parte da una posizione. Poi c'è qualcuno. Oggi una ragazza mi ha dato una biglia. Dove l'ho messa? Non so. Mi ha dato una biglia in senso di amicizia. Me ne ha già dato un'altra, poi ogni tanto mi dà una biglia. Sì. Ecco, se io prendo la biglia e gli do un colpo, lei va. Ma se io non gli do il colpo, non va. L'apostolo è uno che è mandato, c'è qualcuno che gli dà il colpo, se no non va. Capite? Quindi gli apostoli sono quelli che sono mandati. Per esempio, anche la stola. Cos'è la stola? Questo. Ma perché si chiama stola? Catechista. Stola deriva dalla stessa parola, apostolo, stello, vuol dire mandare, il segno del mandato. Certo, è il segno del mandato. Cioè che quello che tu fai non lo fai perché sei tu, ma lo fai perché tu sei mandato. Per indicare appunto che loro non sono ancora nella condizione piena di essere mandati. Il mandato pieno è quello, ma sono segni, sono simboli, no? Capite? Bene, allora questo è il momento nel quale gli apostoli sono mandati, sulla fiducia di chi? Di colui che li manda. Di Cristo, certo. Mandati a fare che cosa? A continuare quell'amore che il Cristo è venuto a portare e che da ora in avanti devono essere loro a portarlo. La nostra fede, infatti, su che cosa è basata? Sulla fede degli apostoli. No? È basata sulla fede degli apostoli, cioè su coloro che per primi hanno ricevuto questo mandato. È strabiliante che Dio affidi la cosa più preziosa che ha, la affidi a suoi discepoli che sono dei traditori, che sono degli infedeli, che sono degli incoerenti. A me gasa molto. Sono nella norma, no? Non sono fuori dalla norma, e mi fanno paura quelli che invece questa roba qua non se ne accorgono, non la sentono, no? E quindi a loro nome fanno tutte le angherie di questo mondo in nome, dicendo che sono a nome di Dio, no? Beh, qua, proprio bello, interessante. È impressionante. Dunque, da soli non sono capaci di realizzare questo, hanno bisogno che qualcuno dia loro una vita nuova, questa vita nuova la dà Gesù alitando su di loro e dicendo: ricevete lo Spirito Santo. Cos'è lo Spirito Santo? È il legame di amore che lega il Padre al Figlio. E Gesù dice: ecco, io vi consegno il mio Spirito, quello che mi lega al Padre, io lo do a voi. Ricevete. E ve lo do come? Non come una cosa esterna, no? Non è il bigliettino da visita che ti dico: adesso puoi operare con questa mia tessera. No, non è così. Ma è donando la vita, soffiando, dando il respiro. Vivete di questo respiro. Vivete del respiro dell'amore, cioè di quel respiro che consiste nel dare all'altro la possibilità di sentirsi vivo, dare all'altro attraverso il riconoscimento che voi gli date la possibilità che lui si accorga di essere degno. Non lo è, ma grazie alla tua parola diventa degno, che è quello che capita tante volte per noi. Noi siamo accasciati, addolorati, consegniamo questo dolore a un altro, una parola di uno diverso da noi miracolosamente ci parla, e parlandoci accade che cosa? Accade che noi un poco alla volta mettiamo a posto tutte le cose che erano in disordine, ci sentiamo ascoltati, sentiamo che il nostro dolore condiviso non è più così distruttivo come era prima. È il miracolo della parola consegnata, del dolore consegnato a un altro. È il modo di amare. Oggi il modo di amare, oggi, sempre, il modo di amare passa attraverso a questa logica. E noi dobbiamo reimpararli questi modi, eh? Quindi quando ascoltiamo una persona, ascoltandola con empatia, permette a questa persona di riequilibrarsi, di capire che il suo dolore è un dolore condiviso, quindi non si sente più emarginata ai bordi della strada perché gli è capitata una disgrazia, quindi è diversa dagli altri, no? Si sente accolta. E difatti ricevete lo Spirito Santo e subito dopo cosa dice? A chi rimetterete i peccati, il Padre li rimetterà, perché è un passivo divino, saranno rimessi, ma che vuol dire? Il Padre li perdonerà, saranno rimessi. Si chiama passivo divino nel linguaggio esegetico. A coloro a cui non perdonerete, neanche il Padre perdonerà, perché oramai lo Spirito che vive in voi è il mio Spirito. E che spirito è? È uno spirito di perdono, è uno spirito che consegna la misericordia di Dio, che permette, cioè, che l'uomo che è ferito non viva queste ferite come l'impossibilità a essere secondo il disegno per cui è fatto. Perché è quello che noi tutti patiamo, no? Quando, per esempio, siamo feriti dalla vita, quando abbiamo subito dei torti, quando gli amici ci hanno abbandonato, che cosa viviamo? Viviamo un senso di estraneità rispetto al mondo, no? Come un essere ai margini. Ecco, beato quello che è fortunato, che gli vanno tutte le cose bene. Io invece, guarda, mi è capitato questo, no? Sono ferito dalla vita. Io, appunto, mi sento estraneo. Quelli godono la vita, io la vita non la godo, io sono scarognato. No? E incontriamo questa persona. Bene, allora, quando una persona così si sente estranea, ferita dalla vita, ha bisogno di sentire una parola che la riaccolga, che la porti dentro alla vita. Il peccato... come dire, nella sua intima natura, in che cosa consiste? in una divisione, il peccato spacca, capite? Divide. Allora Gesù dice, allora entrate dentro nel mondo dove io vi mando, con la forza dello Spirito, con lo Spirito di amore, e dentro questo mondo fate in maniera che accada quello che è accaduto a voi, che cioè voi eravate pieni delle vostre paure, eravate, vi siete estraniati dalla vita, dal mondo, e io sono venuto lì, ho messo le mie piaghe a contatto con le vostre. E così voi avete gioito, vi siete sentiti capiti. Voi fate la stessa cosa. Quindi, anche questa parola qua, coloro a cui perdonate i peccati saranno rimessi. Noi lo immaginiamo come l'atto, difatti in antico ritenevano che questa fosse la fondazione della confessione. Questo, la fondazione della confessione è compresa dentro tutto il Vangelo. È tutto il Vangelo che fa capire che il perdono di Dio viene dato, no? Quindi, ma il senso profondo di queste parole sono proprio queste, è proprio questo, che cioè, siccome il peccato divide, adesso con la misericordia di Dio che voi espandete intorno a voi e la espandete nel modo con cui voi l'avete ricevuta, questa misericordia ha la capacità di restituire la persona a se stessa, e cioè che da diventare capace di nuovo di volere bene. Perché chi si sente debilitato, schiacciato, umiliato, si sente estraniato, non più capace di volere bene. No? E quindi viene rimesso in circolo, viene rimesso nella condizione di volere bene. Perché l'uomo è se stesso quando vuole bene, mettiamocelo in testa. Non è vero che l'uomo è se stesso quando ha potere. Non è vero che l'uomo è se stesso quando sale sulle prime cronache del giornale. Per carità, non salite, perché vuol dire che ne avete combinata qualcuna. Ma, cioè, uno non esiste perché appare in televisione, non esiste perché si afferma, non esiste perché ha un titolo, è un graduato, non esiste per questa roba qua. Insomma, è una bufala immaginare che l'uomo esista perché si è autorealizzato. I nostri ragazzi vivono purtroppo di questo, ed è per questo che sono così fragili. No? Mi sono laureato, va bene? E poi? E poi? Ho un bel lavoro, va bene? E poi? No. E si è sempre da capo. L'uomo non esiste perché si autogonfia. Non esiste per quello. Ma l'uomo esiste perché è capace di voler bene. È quello che dà sostanza all'uomo. E l'uomo che vive per se stesso è un uomo infelice. È un uomo che è sempre lì a guardare i suoi bubù, no? È un uomo che è un narciso, esiste solo lui, e crede che tutti debbano inchinarsi a lui, perché lui c'è. Un uomo, una donna, non cambia niente. Ecco, quindi sentite la bellezza del Vangelo. L'uomo esiste, viene alla vita nella misura in cui partecipa di quel dare la vita che fa il Padre. Il Padre dà la vita. Partecipare di questo compito, questo è il massimo. Fare in maniera che le persone che entrano nel nostro mondo possono, grazie a noi, ottenere per sé il gusto del vivere, la gioia di vivere. Gesù fa questa operazione qua. Quindi il compito del cristiano è che quando, se qualcuno ci incontra, possa trovare una spalla su cui uno possa posare il capo. Gratuitamente, capite? Gratuitamente. Cioè non aspettandosi niente, non pretendendo niente, non aspettandosi che qualcuno ti dica come sei brava, senza aspettarti questo, ma per pura gratuità. La gratuità è l'anima del mondo, perché è la cartina di tornasole dell'amore. Quando c'è amore c'è gratuità. Se io faccio questo, non lo faccio perché mi aspetto qualcosa. Lo faccio perché desidero che tu esista, perché che tu stia bene. Sono contento che tu stai bene. E se c'è bisogno, sono nella condizione di sacrificarmi perché tu stia bene, di portare sulle mie spalle il peso perché tu possa stare bene, perché tu possa essere contento. E difatti la controprova del volere bene è proprio il lato sacrificale dell'amore, è proprio questa roba qua, quando uno è capace di sacrificarsi, perché è la cosa che merita quella cosa lì. Mettermi a disposizione perché tu viva, merita, è il segno che ti voglio bene. Quindi non è che il Signore si aspetti che noi vogliamo bene a Lui. Il Signore si aspetta che noi dilatiamo il suo amore verso i fratelli, e dilatandoli verso i fratelli lo riceve Lui, perché è il suo disegno, il suo desiderio, direi il punto fisso che Dio ha è proprio quello, che le sue creature lo riconoscano. E io sono chiamato a lasciare trasparire dalla mia vita questo amore del Padre verso le persone, in modo tale che vincano le loro paure, le loro chiusure, vincano le loro ferite. E quindi vedete come questo brano evangelico è un brano che per poter essere capito implica proprio di renderci conto della globalità del disegno di Dio. Qui, nel Signore risorto, che reincontra i suoi discepoli, che mostra loro le sue ferite e le mette a contatto con il loro male, con le loro debolezze, con le loro incoerenze, dentro a questo scocca un amore ancora più grande, che è quell'amore che permette ai discepoli, nel sentirsi amati nelle loro debolezze, di diventare capaci a loro volta di espandere questo amore di cui sono gratificati. Il miracolo del cristianesimo è questo. Ma perché il cristianesimo si è diffuso, secondo voi? Ma provate a pensare, 12 pescatori, che andavano a dire che cosa? Andavano a dire che Dio li amava ogni creatura, e i più deboli e i più fragili, no? Sono andati in giro a dire questa roba qua. E l'azione dello Spirito è stata tale che ha cambiato il mondo, perché ha cambiato il mondo. E nonostante tutto quello che c'è contro la Chiesa, nonostante quello che si dice contro la Chiesa, contro il Papa, contro i Vescovi, contro i preti, contro i cristiani, no? Siamo presi di mira da tutti. Ma noi siamo dentro a questo mondo invece con questo paradigma, in questo modo di essere. Prenderne coscienza ci rende solidi interiormente, no? Era quello che facevano i primi cristiani, che con questa percezione semplicissima di sentirsi amati e di sapere che il Signore era venuto per loro e li aveva amati fino a dare la sua vita, questa formula semplicissima li ha messi in grado persino di affrontare la morte, di lasciarsi martirizzare, pur di non rinunciare a questo Dio che voleva loro bene. Io credo che nel nostro secolo, in questo millennio di cui noi siamo, come dire, i primi, no? I primi ad averlo attraversato, questo millennio o sarà così come i primi tempi, o se no sarà uno sfacelo. È probabile che numericamente noi caliamo, è probabile, non lo so, è probabile. Ma dipende se questa minoranza sarà capace di essere una minoranza di verità, autentica, allora genererà altro. Quindi non, è inutile stare lì a fare, a calcolare i numeri. Che... Noi esistiamo per testimoniare. Esistiamo per questo. Ma sentitelo, io spero che voi lo possiate sentire dentro all'anima. Esistiamo per testimoniare. Che cosa? Non la nostra coerenza. Capite? Non quello. Ma che cosa dobbiamo testimoniare? Perché noi confondiamo testimonianza con buon esempio. Pensiamo che sia la stessa cosa. Non è la stessa cosa. La testimonianza è dire ciò che sta dentro nella tua anima, che cosa fonda la tua anima, che cosa ti fa vivere. Questa è la testimonianza. Che cosa mi fa vivere? Io dico il rapporto con Cristo, la mia relazione affettiva con Cristo. Con Lui, abbracciato da Lui, legato a Lui, posso attraversare il mondo. Il mondo, i suoi fastidi e persino la morte, abbracciato a Lui. Questa è un po' l'avventura del cristiano. Vabbè, io mi fermerei qua. Se voi avete, vediamo se abbiamo qualche domanda, così ci aiutiamo anche attraverso le domande. Non avete capito, oppure volete sottolineare voi stessi qualche cosa, avete qualche esperienza da mettere in comune, eh? Oppure domande, semplicemente domande. Oppure semplicemente dire, padre Antonello, tu stai raccontando una favola.
No, non sono proprio io. Allora, volevi ascoltare un po'.
No, ma io...
No, è davvero, quando adesso tu hai detto ci fermiamo qui, e io ho detto, perché?
Perché, perché ho piacere di sentire anche voi.
Sì, sì.
Ho piacere di vedere...
È interessante quello che stai
dicendo. Vabbè, ma l'ho già detto, no? Oramai l'ho già ripetuto mille volte. Sì, sì, certo, certo. Ma mi piacerebbe sentire anche voi. Come reagite voi dentro? Come state reagendo? Per superare l'individualismo, perché manda, non manda il singolo, perché il singolo, come dire, può farsi padrone del progetto, ma mandandoli in due, i due no, uno controlla l'altro, impedisce all'altro di essere il padrone di tutto. Cioè la simbolica è quella della comunione. Della comunione.
E come mai 72 è buttato lì a
è perché no, è un nome simbolico 72. È un multiplo di 12. Fate il conto, 72 diviso 5, dunque 6.
Perché un sacerdote la settimana scorsa che ho sentito un'omelia ha detto che 72 era il doppio dei paesi dove Gesù doveva andare.
Oh, Gesù!
Li ha mandati in tutti i paesi.
Vabbè, comunque, sentite, è un numero simbolico. Comunque, 72 è un multiplo di 12. 12 è il numero apostolico, è il numero della Chiesa. Quindi 72 è la Chiesa nella sua perfezione. Credo che sia così, però io non mi accapiglio su questo. Non so dove è andato a prendere questa interpretazione, ma mi sembra strano. Prego, come reagite voi?
a me viene da perché siccome ho sentito oggi all'Angelus, al completamento dell'Angelus del Papa, il suo intervento a conclusione di tutti questi lavori che sono stato fatto in Vaticano, sentire dire che, cioè, mi fa piacere quando dici che testimoniare non è testimoniare la nostra coerenza, no? Ecco. Allora mi ha fatto venire proprio in me, mi ha fatto collegare con questo che è stato detto oggi e pensare che nonostante la non coerenza, cioè, la Chiesa ha cambiato il mondo in qualche modo. Oggi vengono scoperte tante cose per cui veramente si fa un pochettino, si sente, ecco, che si fa fatica a capire che grazie all'opera, ecco, di tutti i cristiani, in qualche modo il mondo è cambiato. Riuscire a ricucire queste cose che sembra che si siano un po' aperte non è così semplice.
No, non è semplice. Ma io sono convinto di un'altra cosa. Sono convinto che il Signore ci sta conducendo su questa strada proprio per riportarci all'origine. Perché noi a un certo momento, noi come cristiani, abbiamo confuso il cristianesimo con la cristianità. E cioè, tutto sommato, noi ci siamo fatti padroni del cristianesimo. E in nome del cristianesimo abbiamo fatto delle guerre, abbiamo respinto delle persone. E il Signore dice, calma ragazzi, ritorniamo alla sorgente. No? Quindi è una grazia quella che noi stiamo vivendo, è una grazia. Cioè, guardate, provate a pensare, soltanto 50 anni fa, le vostre mamme sarebbero state capaci di venire qui a fare degli incontri di questo tipo? Soltanto 50 anni fa. Perché non ne sentivano il bisogno. Adesso noi ne sentiamo il bisogno. Sta cambiando qualcosa. Allora noi dobbiamo percorrere questo percorso di verità di noi stessi. La Chiesa deve percorrere questo. Adesso il problema così della protezione dell'infanzia, no? Insomma, non possiamo costruire una immagine della Chiesa che ha difeso l'infanzia, che si è preso cura e se l'è portata sulle spalle, l'infanzia, no? Su che cosa? Su la debolezza di qualcuno. Cioè, è vero, diciamo le cose così come stanno, io non lo so come stanno di preciso le cose. Ma se qualcuno ha subito un abuso, è giusto dire che ha subito un abuso. E quindi va bene il Papa. Però non possiamo immaginare che adesso tutto era così, tutto è stato così. La miseria. No?
Quella è l'immagine che viene fuori.
Vabbè, ho capito, ma sai, l'immagine che veniva fuori dei primi cristiani erano che erano dei fessi. Dei fessi, capite? Erano dei cretini. La parola cretino deriva proprio da cretien.
Cristiano.
Sì, ma come? Ma credete in un Dio che è crocifisso? Ma la testa dove ce l'avete?
E perciò io penso che lei diceva bene che non è coerenza, non è testimonianza, però è rischioso, perché se tu fai quelle cose, non fai parlare poi dell'amore, di quelle cose che...
Certo, infatti l'amore non è da parlare.
Sì, ma se io non do un esempio, come faccio a dirti che quello che penso è vero, quello che penso è amore?
Ma perché il problema non è di quello che tu pensi, il problema è di quello che tu fai.
Ecco, quello che io vivo, te lo devo dimostrare. Così.
Ma non è da, quello che vivo non è da dimostrare. Perché quello che tu vivi è una dimostrazione. Non devi dimostrarlo, io non devo dimostrare niente, io non sono qua mica a sostenere una tesi. O io vivo quello che sono e allora testimonio, e se non lo vivo, non lo testimonio.
E saranno parole.
Eh?
Saranno soltanto parole.
E sono parole. Parole. Sono parole che danno fastidio. Sono parole che danno fastidio. Non solo non danno frutto, ma danno fastidio proprio. Perché uno che ti dice, cioè, uno che ti racconta una frottola ti dà fastidio, no? Perché mi inganni? Quindi, voglio dire che quando uno si impersona del Vangelo, non ha bisogno di dimostrare niente, perché è quello stesso Vangelo impersonato che diventa testimonianza, lascia trasparire quello che è. Il problema è...
E non ho testimonianza?
Sì, ho capito, però io non sono la pienezza di quello che dico. Amate i vostri nemici. Bene. Ma quando un nemico mi fa del male, cosa capita? Capita un evento umano. Questo evento umano entra dentro nella mia carne, mi umilia, mi schiaccia, è ingiusto. E l'ingiustizia la sento come un peso, come una cosa che non deve esistere, non ci deve essere ingiustizia. Non è giusto che io venga trattato per quello che non sono, no? Oppure c'è un 0,05 grammi di male e vengo trattato come se questo male fosse il 100%, tutto cattivo. Quando questo entra nel circuito della mia umanità, è devastante. Allora, di fronte a questo, io non posso volere bene ai miei nemici. Devo fare un cammino. E quindi la prima cosa che provo è rabbia. La prima cosa che sento è lontananza. Non sono capace di realizzare. Non sono coerente con quella parola. Non puoi esserlo. Ma se tu 0,01% dici a te stesso: Signore, vedi come i miei sentimenti mi portano fuori rispetto alla tua parola, sono incoerente, però chiedo a te, cambia la mia vita, rendimi secondo quella parola lì che tu mi hai detto. Questo 0,01, che non è pochissimo rispetto al tutto, è già l'inizio di un cambiamento totale, anche se non è coerente tutto. Non c'è tutto della coerenza. Allora, voglio dire, che noi non possiamo aspettare di essere di fronte alla perfezione del cristiano, che è lì, perfetto, finito, eccetera, perché soltanto questo sarà testimonianza. La testimonianza c'è quando uno, anche lo 0,01%, come dire, cerca di essere fedele a quella parola, no? Perché se aspetti a essere totalmente fedele non lo sarai mai, no? Per questo che io dico che la testimonianza non è il buon esempio, perché il buon esempio esigerebbe che sia tutto perfetto.
Quindi questa è la differenza che lei prima ha detto tra coerenza e testimonianza.
Sì, questo. Noi però siamo fissati sull'idea di coerenza.
Io sempre, sì.
Noi siamo fissati su quello. No? E così, quando noi incontriamo uno che ha fatto uno sbaglio, allora è tutto cattivo. Ma guarda tutto il bene che ha fatto anche. Cioè, ma l'uomo non è capace di fare questo. L'uomo giudica secondo le apparenze, dice Dio. Ma lui giudica secondo il cuore. Cosa c'è dentro di te? Quando tu magari hai fatto anche quello sbaglio lì, cosa avevi dentro? Cosa volevi? Magari non c'è tutto quello che gli viene imputato. Anzi, io credo che tutti noi, quando ci guardiamo dentro, diciamo: ma che cosa ho fatto? Ma perché l'ho fatto? perché l'ho fatto? Se, sentiamo che, cioè, che c'è una sconnessione fra quello che in fondo desideriamo e quello che poi facciamo, no? Quindi non siamo mai secondo la linea della coerenza. E quindi il problema non è che noi dobbiamo prendere come modello la coerenza, ma dobbiamo prendere per modello la testimonianza dell'amore. E se io nella mia testimonianza di amore do lo 0,01%, ho già fatto molto. No? Certo, non devi fermarti allo 0,01%, ma cerca di allargare sempre di più questa roba qua. Perché? Dovete capire questo. Se questa fosse una stanza buia, buia, no? Buio pesto. Un micron di un, di, come dire, di una fessura, un micron. No, fiammifero. Un micron della luce del sole che c'è fuori. Che cosa farebbe, secondo voi? Quella luce che penetra lì è di una qualità diversa rispetto a quella di tutto il sole? È sempre quella luce lì, no? Sento che è un zero, è un micron. Quindi la qualità dell'amore non importa che sia poco o tanto. Siamo noi fissati sull'idea della quantità, ma è una fissazione nostra. Capite? Anche il più disgraziato può emettere un atto di amore che gli vale il paradiso, che è quel micron di luce che entra dentro. Certo, è un ladrone, oggi sarai con me in paradiso. Dai, ciappa lì. Eh sì, con tutte le coerenze di questo mondo. Ma il Vangelo è questa roba qua, altrimenti che bella notizia sarebbe? Ma scusate, oggi siete andati a messa.
Sì.
Ma avete ascoltato le parole di scandalo che c'erano? Il problema è che non vi siete scandalizzati però.
Ma come faccio ad amare? Come faccio ad amare chi è venuto in casa mia?
Hai esattamente ragione. Come fai ad amare? Non lo puoi amare. Eccolo qua. Non lo puoi amare, per questo che hai bisogno dello Spirito.
Però Gesù ha detto stamattina, no? Voi che ascoltate. Certo. Quindi allora io non ascolto.
Esattamente. No, perché voi. Allora. Noi ascoltiamo con i nostri orecchi, i quali sono sordi. Bisogna sentire con gli orecchi di Dio, con l'azione dello Spirito. È così il problema. Il problema è che ricevete lo Spirito, non è una bella parola così, come dire, edificante, no? Andiamo a prendere la cresima, facciamo festa. Questo è il nostro modo di fare. Voi nell'amore non siete capaci di amare, dice Gesù, praticamente. Però con me diventate capaci di amare. Cosa volete che vi dica? Voi da soli, se dovete attraversare la foresta buia, avete paura, state fermi. Ma se voi siete in braccio a me, come un bambino in braccio a sua mamma, attraverso il fuoco. Ed è tranquillo perché in braccio a sua mamma. Restate con me. Restate con me, non è una bella parola d'effetto, capite? Ma è la la consistenza del discepolo di essere con Gesù. Se siete con me, porterete frutto. Staccati da me, non portate niente. Allora, per quello che io all'inizio insistevo e vi dicevo che il vero problema è un'esperienza di rapporto. È l'esperienza di un rapporto. La vita cristiana è questa esperienza qua. Ed è fatta per tutti, capite? Ed è fatta per tutti. Anzi, quelli che ci ragionano di meno sono quelli più facili a fare questa cosa. Perché quelli che ragionano molto, no, sono sempre portati a argomentare secondo i loro pensieri e quindi ad ingarbugliarsi. Per questo che Gesù allora diceva, se non diventerete come i bambini, il paradiso scordatevelo.
Ed è per questo che le nostre mamme non avevano bisogno di questi incontri.
Certo.
Loro avevano frequentato la terza elementare, però
Perché avevano la fede, vivevano la fede, capite? Noi invece la fede non la viviamo più. Noi viviamo del nostro razionalismo, noi viviamo del, come dire, dei progetti che noi facciamo, anche religiosi, anche noi preti. Io quando parlo con i preti scherzo e dico, noi abbiamo la pastorale degli eventi. Cioè la pastorale per fare delle iniziative. No, adesso facciamo una bella iniziativa, questo, abbiamo il calendario pieno, dall'inizio dell'anno fino alla fine è tutto sistemato. Ma per me questo è un letto di Procuste, dove uno è schiacciato dentro. Sarà utile, ma non è la vita. La vita è quello che ci metto dentro, o no? Perché se fai degli incontri, dove voi vengo, se questa sera voi ve ne andate a casa contenti, guardate, avete vissuto. Ma se ve ne andate a casa, così come siete venuti tristi, ragazzi, la prossima volta non venite. Sì, cosa lo devi dire? No? Quindi noi dobbiamo essere molto attenti, cioè dobbiamo sapere che il fariseismo, cioè la vita che si basa sulla forma della legge, questo è il fariseismo, come dire, uccide l'anima. Invece noi Gesù è venuto a liberarsi da sta roba. Guai a voi farisei, guai voi che calcolate tutto, scrivi, calcolate tutto, scrivete tutto, guai a voi.
Però ha anche detto, io non sono venuto a togliere la legge e i profeti.
Ma sì, capisci, perché la legge e i profeti sono la conseguenza di quell'amore, perché quando tu sarai capace di volere così bene, sarai capace anche di eseguire la legge. È una conseguenza la legge, non è ciò che ti rende degno. Quando uno vive amando, desiderando il bene dell'altro, diventa capace di vivere tutti i comandamenti.
Quella è la legge.
Quella è la legge, certo. Ma è la conseguenza, quello che io dico sempre. Noi abbiamo invertito le cose perché siamo andati secondo la religiosità naturale. La religiosità naturale è quella che si avvicina a Dio dicendo: senti Dio, guarda, io ho fatto questo di bene, ho fatto questo, per favore adesso dammi il merito che mi spetta. Sì, ma è il patteggiamento, no? E la logica della religiosità è questa, la religiosità naturale, la religiosità sacrale è fatta di queste cose qua, no? È basata su un reciproco interesse. Io faccio queste cose e tu trattami bene. Ce l'abbiamo dentro nell'anima, capite? Ce l'abbiamo dentro. Ma che cosa ti ho fatto, Signore, per avermi mandato quella roba lì? Non diciamo così? Appunto, è religiosità naturale che bisogna essere convertita, perché chi ha la fede dice: Signore, non capisco, però so che tu mi vuoi bene, se mi hai mandato questa cosa qua vuol dire che tu vuoi che io ti voglia ancora più bene. E infatti è uno scandalo, noi non lo digeriamo sta roba qua, no? Ma il Vangelo è quello che paradossalmente, proprio quando uno si consegna così, ritrova la sua serenità e la sua pace. Mentre chi non è capace di fare questo, vive nel mondo da arrabbiato. No? Dio, dovevi fare così, dovevi fare cos'ha, tu che sei onnipotente, perché non permetti che si faccia, perché non permetti di tirare via tutto il male che c'è, tutto il marciume che c'è? Interviene. Ma per quello che noi tutti gli anni ricominciamo con la Quaresima, e vi faccio tanti auguri, perché la prima parola della Quaresima è: convertitevi e credete al Vangelo. Cioè, ma perché si ricomincia? Perché ce lo dimentichiamo sistematicamente, proprio ce lo dimentichiamo. Sì, vabbè, infatti lo fai sempre, quando inizi la messa la prima cosa che fai è non sono degno. Io non sono degno. Coraggio. Attenzione, io guardate che io non ho detto che non dovete dare buon esempio,
Comunque alla luce di questo la catechesi sarebbe tutto da rivedere.
La
catechesi sarebbe da impostare.
Guarda, io non sono pastoralista e non so. Io la mia sensazione è che da quando hanno sistemato i catechismi la fede è regredita invece che essere aumentata.
Allora che ragione come il mio parroco che mi dice sempre questo.
Cosa dice?
Che dice che da quando hanno fatto i nuovi catechismi...
Ma i nuovi e i vecchi lo stesso.
Infatti lui usa più
la Bibbia. E vabbè, è la stessa roba. Nuovi e vecchi. Cioè, il problema è che il catechismo non si trasmette perché si fa la dottrina. Ma perché si fa esperienza di vita?
Oh, perché questa gliel'ho già detto 10 minuti.
Sì, diglielo pure. Non digli che l'ho detto io perché non ho nessuna autorità per dirglielo, ma se tu lo tiri fuori da te stessa lo puoi testimoniare. No? Cioè, è la testimonianza nasce da un'esperienza, capite? Questo non vuol dire che uno non deve sapere le cose. Capito, però il problema è che noi di solito diciamo che ci vogliono due cose. Intanto abbiamo astratizzato la questione, l'abbiamo astratizzata, e quello che perde nell'astrazione è l'esperienza, e resta soltanto il resto. Cioè, io che insegno teologia lo vedo dai miei ragazzi, cosa vogliono loro? Vogliono sapere come stanno le cose, e io gli dico: va bene, io te le spiego come stanno le cose, come, cosa ti dice la fede. Ma dopo di allora tu devi assimilare dentro di te quella fede ed sperimentarla dentro di te. Perché se non sperimenti che Gesù Cristo è risorto, è inutile che ti insegni escatologia. Cioè, è inutile che io sia qua a leggervi la parola di Dio se poi dentro ciascuno di noi non avviene, come dire, proprio la gioia dei discepoli che dicono: ma che bello, Dio mi ama davvero, ma chi l'avrebbe detto? Non me lo merito, ma lui dice ti voglio bene. Se uno non capisce sta roba qua, non la sente, non, come dire, non ha l'energia per poterla testimoniare.
Suora Alessandra dice: sette righe ci hanno fatto parlare tutto il giorno.
Sì, certo. Ma ce ne sarebbero ancora da dire.
Bellissimo, bellissimo, perché
le vedete
tante volte.
Sì, ma io continuo a ripetere sempre le stesse cose, io non so come fate ad ascoltarmi, siete bravissimi. Io delle cose nuove non ne ho. Sì, ma guarda che sono sempre le stesse.
Ma è con parole diverse.
Vabbè, userò parole diverse perché io non sono un registratore. Ma non...
Ed è per quello che magari l'ho ascoltato.
Vabbè.
Come il Vangelo di stamattina.
E poi sono io. Ma però è così. Il Vangelo è così. Il Vangelo è una bella notizia. Domandatevi, perché è una bella notizia? Perché dà respiro, perché ti fa respirare, perché ti fa dire: Signore, sono un poveretto, però tu mi vuoi bene, mi indichi degli ideali altissimi e io guardo e dico: come sarebbe bello, non sono capace, però se tu mi dai l'energia io sarò capace anche di amare il mio nemico. Perché insieme al compito di amare il nemico mi dici: prega per i tuoi nemici, prega. No?
Venerdì il catechismo un bambino ha detto: ma perché Gesù mi propone delle cose che io non so fare? Delle cose troppo difficili, ma perché mi chiede delle cose che io non so fare? Amare i miei nemici, amare chi mi è antipatico, chi mi fa dei dispetti, ma non riesco proprio. Guarda lassù, c'è il crocifisso, guarda là. L'ha fatto lui e ti dà la forza di farlo.
certo. Ma il bambino non capirà per le parole che tu gli dici, ma lo capirà per il modo con cui tu glielo dici. Perché il modo è ciò che fa esistere la realtà. Il modo. Per dire, l'ho già detto migliaia di volte, se io ho un pezzo di pane e all'affamato io dico, te, prendi. Sì, è brutto, non è soltanto brutto. Se invece dico, guarda, è quello che ho, te lo do volentieri. Che cosa capita? Dal punto di vista nutritivo è la stessa cosa. Ma quello che cambia è il modo. E quel modo lì che cosa fa? Fa esistere due realtà profondamente diverse. Il modo fa esistere due realtà diverse. In una l'uomo si sente umiliato, schiacciato, cioè non si sente degno. Nell'altro invece l'uomo intuisce di avere una dignità, perché un altro ti riconosce. Quindi il modo è ciò che costituisce la realtà dell'uomo. La realtà antropologica dipende dalla modalità dell'esercizio della nostra umanità. Se io ascolto uno, ma lo ascolto soltanto perché il timpano si muove, come a dire speriamo che finisca presto, oppure lo ascolto e mi immedesimo in quella realtà lì, cambia tutto. Il modo cambia tutto. Mi spiego? Quindi, quello che permette a quel bambino di capire non sono le parole che tu dici, ma il modo con cui dici quelle parole. Noi dovremmo pensarlo questo, perché il modo indica o l'amore oppure indica l'indifferenza, l'odio, il distacco, no? O l'uno o l'altro. Il modo dice o l'uno o l'altra cosa. Quindi allora di qui per esempio scaturisce poi anche l'esercizio su se stessi, no? Perché certi modi che uno ha nei tuoi confronti ti innervosisce, ti dà fastidio, e a te cosa viene voglia di fare? Di reagire allo stesso modo. E allora sono due realtà umane che si ingarbugliano su se stesse. Allora viene fuori il dissidio. Allora, per esempio, allora l'esercizio è: mi tratta male, io posso incassare delicatamente senza reagire, senza essere reattivo, quindi digerisco dentro di me quel modo sbagliato, è ingiusto, non me lo merito, ma pazienza. Siccome io voglio essere un uomo che vuole essere secondo la logica del Vangelo, va bene, ma io ti voglio bene anche se tu ti scuso, perché probabilmente chissà che cosa che hai per avermi trattato in questa maniera. Forse avevi mal di pancia, forse una mia parola ti ha provocato una ferita antica. Va bene, lo posso portare, il tuo modo così irritante di parlarmi. E in questa maniera, ecco che allora avviene l'esercizio della carità, no? Ma si gioca tutto sui modi, eh? Guardate, noi consideriamo poco questa cosa, ma la realtà umana è basata sulla sensibilità dei modi, no?
Io ai bambini insegno, ti ha fatto quello? Scusa, vai davanti e mi dici, per loro non parlo più, eh?
Ma non lo so, dipende se tu... Sì, se vuoi andare, vai, vai, vai. Andate, andate, andate tranquilli. Ma sono già le 6.
Grazie.
sono accorto. E quando mi mettete a parlare voi? Vabbè, dai, basta. Diciamo una preghiera. È una barzelletta,
Sì, diciamo un Padre nostro che ci si